Quindi direi che possiamo iniziare. Facciamo sistematicamente i nostri percorsi, quindi è un grande piacere averlo qui. L'oggetto della sua grazia sarà l'Europa, la scelta di l'Europa è una cosa su cui Martinelli lavora accanitamente da tempo. Vedo che ha portato qui una copia di un libro che tanto abbiamo ampiamente usato e saccheggiato in altre occasioni, la Città Europea, che è scritta assieme ad Alessandro Cavalli, per dare anche lì appunto una continuità intensa di lavoro che ha aperto su queste questioni. Affrontiamo con lui, incominciamo ad affrontare quella realtà, la prima parte del modulo, come si sta modificando lo scenario internazionale e come i vari paesi europei, l'Europa reagiscono a queste, e incominciamo ad andare in mezzo di questa parte del nostro lavoro. Detto bene.
Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo è mio fino a un certo punto, nel senso che non credo ai destini manifesti.
Sono colpevole di
non sono molto favorevole a concetti come il destino manifesto, che sapete che si usa soprattutto nel caso della missione, della stabilità, anche se devo ammettere, perché io, tra virgolette, dopo aver pensato questo, visto che non mi ho scritto, avevo messo il nostro comune destino, tra virgolette, di europei, quindi non ci si può facendo una chiesa. Preferisco scelta, se volete, ma anche su questo sono assolutamente d'accordo. Penso che la storia è un percorso aperto, in ogni momento ci sono vari corsi possibili e dipende naturalmente dalla volontà degli esseri umani, dei comportamenti di vari collettivi, se poi la storia prende un certo corso anziché un altro. Ma è molto importante avere questa concezione della storia come aperta, non come un cammino in qualche modo prefissato, e sottolineare sempre questo binomio libertà, volontà, insomma, che è fondamentale. Detto questo, partirei dalla ricorrenza di quest'anno. Come sapete, abbiamo commemorato i 60 anni dei Trattati di Roma. C'è stata anche una iniziativa con i capi di Stato e di Governo a Roma nella primavera scorsa. Però è stata, come dire, una commemorazione un pochino in sottotono, perché l'Unione Europea suscita oggi anche perplessità, secondo alcuni addirittura è in una fase di involuzione dell'intero processo, e quindi vale la pena di riflettere non solo sullo stato attuale dell'Unione, ma anche sui problemi più importanti e le strategie per cercare di superare queste difficoltà, e per chi è come europeista come io sono, per riprendere il cammino verso una maggiore integrazione politica degli europei. Allora, io partirei dicendo che in questo il documento finale del capo di Stato di Governo a Roma segue un po' questa impostazione, perché afferma con orgoglio che insomma, gli europei hanno costruito questa cosa di cui si può essere orgoglioso. Io penso che si possa essere orgoglioso dell'Unione Europea, perché la costruzione dell'Europa è una storia di successo. Se facciamo uno sforzo di immaginazione, cerchiamo di confrontare la situazione attuale degli europei con quella europei negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche se facciamo uno sforzo di immaginazione, cerchiamo di immaginare che cosa potrebbe essere oggi il nostro paese e altri paesi dell'Unione Europea senza l'Unione, mi sembra che si possa apprezzare il cammino percorso e si possa anche ritenere che le cose, con tutti i problemi che ci troviamo a affrontare, dire che la situazione è comunque migliore di quella che avremmo se l'Italia fosse uno Stato pienamente sovrano e isolato, solo, in un mondo sempre più complicato. Non sto a elencare i vari successi, però ci sono, insomma, poi si può mostrare una certa insofferenza se ti sei ripetendo, però sono un dato di fatto. Un dato di fatto che in questi 60 anni c'è stato un processo di crescita economica forte. So benissimo che dal 2008 a oggi c'è stata una lunga crisi, una lunga stagnazione, da cui però l'Unione Europea sta ormai definitivamente uscendo. Nel 2017 si prevede una crescita del 2,2% del proprio interno lordo dell'UE. L'economia dell'Unione Europea è cresciuta, ha avuto 5 anni consecutivi di crescita e negli ultimi due è cresciuta più dell'economia nordamericana, diciamo che così è. Ma il successo politico direi superiore a quello economico, perché la costruzione dell'Europa ha contribuito fortemente al ritorno della democrazia in alcuni paesi del continente e al consolidamento democratico dei paesi stati che avevano vissuto esperienze autoritarie o totalitarie. Questo vale innanzitutto per Germania e Italia, ovviamente, ma poi successivamente per Spagna, Portogallo, Grecia e poi dopo l'implosione dell'Unione Sovietica per i paesi dell'est europeo. E quindi questo è un altro successo rilevante. Inoltre, anche se l'Europa sociale negli ultimi anni è quella più in difficoltà e in affanno, non c'è dubbio che i paesi dell'Unione Europea hanno sviluppato il sistema di welfare o i sistemi di welfare più, diciamo, estesi che esistono al mondo. In questo libro, il capitolo che io ho scritto sul welfare inizia con tre cifre, a volte bisogna essere molto parsimoniosi nell'usare le statistiche, però queste tre cifre sono molto molto significative. Il prodotto interno lordo dell'Unione Europea, io parlo ancora del 2028, cioè ancora col Regno Unito, diciamo, era intorno, era un po' sotto il 25%, e poi sapete che bisogna distinguere se calcoliamo il prodotto interno lordo al loro ordinale in dollari, oppure se lo calcoliamo con il metodo cosiddetto della PPP, Purchasing Power Parity, cioè a parità di potere di acquisto, che è un dato più corretto, ma per esempio non è quello usato per poi stabilire i contributi dei vari paesi delle Nazioni Unite, perché la Cina li devo coprire assolutamente, insomma, però sarebbe più corretto. Però prendiamo il dato quello standard e l'Unione Europea contribuisce a circa 23% del prodotto interno lordo, è meno del 7% della popolazione mondiale, quindi 7-23, se vogliamo capire un po', invece lentamente la percentuale della forza economica dell'Unione Europea, però rappresenta il 50 della spesa sociale guerra, 7-23. Allora, è vero che i nostri sistemi di welfare sono in crisi, bisognerebbe fare di più per l'Europa sociale, però ogni tanto su quella si gira, vedere cosa succede al resto del mondo, non per accontentarsi, ma per evitare di lamentarsi soltanto. E poi, quindi anche questo l'ha tenuto ben presente, e quindi diciamo che i risultati sono stati notevoli, anche se appunto il percorso è stato complicato, è nato con alcuni, se vogliamo, difetti di origine anche, diciamola così. Ad esempio non va dimenticato che è un progetto che è stato iniziato per volontà di minoranze. È stato a lungo una sorta di progetto elitario. Certo, non va assolutamente ridotto alcune figure soltanto, non sarebbe estremamente riduttivo, però ovviamente un ruolo importante hanno svolto dei leader politici del dopoguerra che hanno avuto la sensibilità di comprendere che bisognava fare certe scelte e non altre. Ma diciamo, i cittadini europei, la maggioranza dei cittadini europei, si sono convinti man mano, strada facendo, constatando i risultati, i vantaggi che derivavano da questo processo. E però questo imprinting iniziale fa sì che ancora oggi, obiettivamente, le istituzioni dell'Unione Europea abbiano una sorta di deficit democratico. Cioè spesso le decisioni vengono prese comunque da organismi ristretti, spesso da tecnici, meglio sapere bravi, sul loro mestiere, però sempre rimane questo, senza un adeguato, diciamo, sostegno, controllo, input da parte di organismi di rappresentanza politica, che sono quel Parlamento. E quindi, diciamo, questo è un punto sicuramente iniziale che è rimasto come segnale. Inoltre, dobbiamo tenere presente che inevitabilmente il processo di costruzione di un'entità sovranazionale è avvenuto avendo come mattoni gli stati nazionali. Non è avvenuto contro o in alternativa agli stati nazionali, ma si è costruito sugli stati nazionali. Non si poteva fare altrimenti, probabilmente, perché le identità nazionali erano e sono tuttora troppo forti per passare decisamente a un modello federale. Però è un fatto che avere utilizzato gli stati nazionali in questo modo, tra l'altro, favorendo la sopravvivenza degli stati nazionali nel mondo contemporaneo, parte dell'Europa che ci interessa, e hanno anche conservato i nazionalismi, orientamenti nazionalistici, l'idea che appunto l'interesse nazionale deve prevalere su tutti gli altri, una declinazione di quelli che sono gli obiettivi europei sempre una chiave comunque nazionale, così via. Nonostante questo, e forse anche a causa di questo, il processo è stato un processo, come sapete, con accelerazioni, frenate, con contrasti forti, conflitti, compromessi, ma in generale sempre con un atteggiamento favorevole al negoziato e al compromesso, spesso rallentando molto i processi, spesso negoziati defatiganti, però sempre compromessi che a volte erano compromessi in cui l'accordo si otteneva a livello minimo, però soltanto si procedeva. E comunque anche con fasi di sviluppo e fasi di arretramento. Oggi non è assolutamente il caso di fare la storia dell'Unione Europea in questi, io ho detto 60 anni, perché il trattato, il primo trattato veramente importante è il trattato di Roma, quello che stabilisce il mercato unico, come sappiamo il percorso inizia prima con la comunità europea del capo di acciaio, 70 anni ormai di storia. Però ovviamente dobbiamo almeno porre attenzione al cambiamento profondo che avviene nella seconda metà degli anni 80 e soprattutto che si conclude, diciamo, in qualche modo con il trattato di Maastricht del 1992. Questo è un trattato di grande importanza perché lì, diciamo, l'integrazione europea si trasforma, subisce un cambiamento di grande importanza che ho tenuto per presente. Perché cosa succede a Maastricht? Però, ripeto, è il coronamento, poi anche Amsterdam, la successiva, insomma, è il coronamento di un percorso che inizia già negli anni Ottanta. Tanto importante arrivato sul famoso vertice europeo di Milano, a metà degli anni Ottanta. Lì si stabilisce che con la metafora dei tre pilastri, tanto si decide di definirsi, di chiamarsi non più comunità al plurale, ma Unione Europea, facendo sempre un passo più lungo alla gamba, perché in realtà Unione non c'è ancora, si chiama Unione Europea, ma soprattutto che questa Unione si basa su tre pilastri, di cui il primo riguarda la libera circolazione di beni, servizi, capitali, persone. E quello che è stato fino a quel momento la comunità più importante tra le comunità europee, cioè la comunità economica europea. Le decisioni con riferimento a questo pilastro si prendono secondo il modello o la logica comunitaria, che è una logica che appunto porta, vede una divisione del lavoro tra la Commissione che inizia le leggi, ha il compito di avviare, no, le leggi, il Parlamento e il Consiglio europeo, di capitale del governo e dei ministri, che co-decidono. La procedura, appunto, è squisitamente sovranazionale, comunitaria. Però accanto al primo pilastro si decide di inserire due altri pilastri. Uno riguardante giustizia affari interni, l'altro politica estera e difesa, comune, che invece attengono a funzioni chiave della sovranità. Perché sicurezza interna, la sicurezza esterna, politica estera, politica di difesa, la giustizia, sono requisiti fondamentali della sovranità nazionale. E si decide di, appunto, aggiungere queste aree di interesse comune e con riguardo alle quali di decisione comune, però inevitabilmente, proprio perché si tratta di temi, di questioni che riguardano il cuore della sovranità nazionale, di decidere con un metodo intergovernativo. Non più comunitario, ma intergovernativo. In cui delle istituzioni dell'architettura politica istituzionale europea, l'istituzione che ha più potere è il Consiglio. Il Consiglio sapete che si manifesta in forme diverse, il Consiglio dei capi di Stato e di Governo è una sorta di presidenza collegiale, e poi però il Consiglio europeo si riunisce in varie forme, perché è formato dai ministri dei governi di stati membri competenti per materia. Noi sentiamo solo parlare, il più importante è l'Ecofin, perché è il Consiglio europeo dei ministri dell'economia e delle finanze. Ma ci sono gli altri, il ministero dell'agricoltura, e quindi abbiamo a Maastricht si stabilisce un accordo. Si firma una sorta, si stabilisce un compromesso molto importante tra i sostenitori del metodo comunitario, che continua a essere assolutamente prevalente in materia di mercato interno, concorrenza, eccetera, e invece il metodo intergovernativo che riguarda gli altri due pilastri, affari interni e giustizia, politica estera e difesa. Questo permette anche, a Maastricht si stabilisce anche un altro compromesso tra i paesi che vogliono fare passi avanti anche nel campo dell'unione economica, decidendo di avere un'unica moneta, di condividere una banca centrale, e gli altri che non lo vogliono. Per cui si stabilisce a Maastricht che invece di bloccare tutto, perché si bloccava tutto, perché è chiaro che il Regno Unito avrebbe fatto il vento insieme agli altri paesi, si decide invece che il Regno Unito e gli altri paesi che non vogliono un sviluppo in questa direzione possono esercitare il diritto di opzione, l'opt-in out, cioè l'opzione di uscita, cioè non partecipano. Quindi, diciamo, in qualche modo si configura già lì la cosiddetta Europa a più velocità, c'è chi procede più in fretta, più ha verso anche l'unione monetaria e chi invece non vuole questo. Quindi 25 anni fa, per come sono 25 anni, Maastricht è una svolta molto importante. E c'è un cambiamento, non solo un cambiamento delle nazioni che lasciate di tenere dalle comunità all'Unione, ma obiettivamente è un cambiamento molto importante. Che tra l'altro però, certo, l'ambizione di estendere le aree di politica che devono essere decise a un livello sovranazionale, rispetto a livello nazionale, ha la conseguenza, che può sembrare apparentemente paradossale, ma non lo è, di rafforzare il metodo intergovernativo per la guerra comunitaria. Perché i governi degli Stati membri accettano questo, purché mantengano però, decidano in prima persona. Ma nel Consiglio europeo, cioè in questa presidenza collegiale, e nei vari consigli dei ministri competenti per materia, ECOFIN e così via, i membri, i partecipanti, rappresentano l'Unione Europea o rappresentano i loro paesi? Rappresentano i loro paesi, è ovvio. Sono a capo di governi, sono ministri di governi, non possono rappresentare i loro paesi. Quello che possono fare è raggiungere dei ragionevoli compromessi. In questo tenetemi presente questo. Io ho detto come la comunicazione di lettura tra io e quale anche il libro di Fabrini Sdoppiamento. Nel titolo si dice già questo. Dopo Maastricht c'è uno sdoppiamento. Ci sono in fondo due. L'Unione Europea ha due modalità. E però, diciamo, ancora per gli anni 90, come siamo potenti fino ai primi anni di questo secolo, le cose procedono. Procede, si crea l'unione monetaria, si introduce la moneta unica, viene creata la Banca Centrale Europea, diciamo, e tutto questo permette appunto di progredire verso una maggiore unione a quei paesi che sono d'accordo sempre con l'idea, perché questa è sempre stata l'idea, che gli altri avrebbero seguito, vedendo i vantaggi, avrebbero seguito. E probabilmente le cose sarebbero anche andate così, però, ahimè, insomma, a un certo punto esplode una crisi di entità assolutamente sconosciuta dopo la grande crisi degli anni 30, che prima la conoscete bene, crisi finanziaria globale, che però poi muta anche un po' un mutamento di specie in qualche modo, perché diventa poi anche recessione, poi stagnazione economica e poi disoccupazione e poi crisi del debito sovrano di alcuni paesi che hanno dei ricorsi più elevati, eccetera, eccetera. E l'Unione Europea si trova a dover gestire questo. In una situazione per giunta in cui il successo stesso dell'Unione aveva creato problemi. Perché l'Unione continuava ad allargarsi, ma proprio per questo diventava sempre più eterogenea. Per cui anche un vestito che era stato confezionato per un certo corpo e cominciava a diventare molto stretto per un'Europa che passa, come sapete, il salto maggiore da 15 a 27, insomma, 15 a 25 e poi 27 e poi 28, adesso sono diventato 27, insomma, c'è quasi un raddoppio, insomma, nel giro di pochi anni. E il numero vuol dire anche però un aumento appunto dell'eterogeneità. I nuovi stati membri sono stati che entrano con un passato prossimo, non solo con un codice genetico lontano, secolare, ma con un passato prossimo molto diverso, molto diverso. E aumentano l'eterogeneità. Faccio un esempio con riferimento, non solo, con riferimento alla questione del nazionalismo. Rispetto a una, diciamo, accentuata coscienza nazionale, possiamo vedere che ci sono paesi che hanno sviluppato maggiori anticorpi perché il nazionalismo in questi paesi è stato fonte di sciagure particolari. La Germania e l'Italia non hanno un buon ricordo. Ma il nazionalismo britannico, ad esempio, è un'altra cosa. Lì il nazionalismo è servito per difendere la democrazia e combattere i totalitarismi, il fascismo. E quindi è già questo un orientamento un po' diverso. In Francia, cosa è il nazionalismo, si è fatto un po' diverso. Diverso ancora l'atteggiamento degli stati che facevano parte dell'area di influenza sovietica e che hanno recuperato l'indipendenza nazionale piena, era una sovranità limitata, e a questo punto non sono molto, sono un po' reluttanti a cederla, sia pure a un altro tipo di entità, che è diversa, cioè sovranazionale, eccetera. Però sono un po' gelosi, hanno un po' come riaffermato un loro nazionalismo, che è il nazionalismo. Quindi pensando solo a questo, ci sono molti altri elementi che fanno capire che il successo stesso, l'aumento del numero degli stati membri, comporta anche problemi di crescente disomogeneità, eterogeneità, interessi diversi, poi potremmo parlare dei livelli diversi di sviluppo economico, civile, così. Quindi, e quindi l'Unione Europea, da ormai l'anno prossimo facciamo il decennale della crisi globale, siamo usciti. Questa crisi mette in serie difficoltà l'Unione. Anche perché, ricordiamo quello che ho detto, cioè l'adesione dei cittadini europei è andata crescendo nel tempo, ha raggiunto anche livelli molto alti, entusiastici, naturalmente nelle fasi in cui le cose andavano bene. E mi ricordo ancora una cosa, sì, circa 25-30 anni fa, avevo contribuito a organizzare, rispetto a parte del nostro mestiere, insomma, si chiamava un convegno, mi ricordo la lista, si chiamava Europa conviene, ma non c'era il punto di domanda, cioè Europa conviene. E siccome Europa conviene, aveva anche molta adesione, gente, percentuali molto elevate, dicevano che l'Unione Europea era una cosa buona. E naturalmente con la crisi le cose cambiano. E non si è ancora sviluppata probabilmente a sufficienza un grado di identificazione con le istituzioni europee tale da, diciamo, non suscitare dubbi, proteste, critiche nel momento in cui le cose non vanno più bene come nel passato. Non solo, ma quindi la crisi sicuramente ha un effetto che è quello di rendere meno forte il sostegno per l'Europa, che se andiamo a vedere tuttora dei risultati, per quanto vanno, dei sondaggi periodicamente vengono tenuti dall'Eurobarometro cosiddetto, ma anche dai vari istituti di sondaggi dei vari paesi, si vede che la percentuale dei favorevoli all'Europa è superiore a quella di coloro che vogliono ritornare alla situazione precedente. Ovviamente il consenso si è ridotto. E questa è la prima conseguenza, quindi, diciamo, c'è un atteggiamento molto più critico, anche chi è favorevole all'Europa lo fa, diciamo, un atteggiamento più critico rispetto al passato. E poi ci sono coloro che hanno trovato nell'Unione Europea in fondo un comodo capo espiatorio, le cose vanno male per colpa dell'Europa, le cose vanno male per colpa dell'Europa, è colpa poi dei tecnocrati, dei burocrati, di Bruxelles, di Francoforte, che decidano nelle loro chiuse stanze contro l'interesse del popolo con la prima maiuscola. E vabbè, questo è ovvio. Nello stesso tempo c'è un'altra conseguenza importante che è legata a questo, ed è il fatto che per gestire la crisi il metodo intergovernativo prende ancora più forza rispetto al metodo comunitario, cioè si rafforza ulteriormente la preminenza, la predominanza del Consiglio europeo rispetto alle altre istituzioni comunitarie. E anche questo crea un problema perché, appunto, il metodo intergovernativo è tipicamente il metodo attraverso il quale è molto difficile arrivare a decidere soluzioni di cambiamento un pochino più profondo, perché c'è sempre qualcuno che teme per l'interesse nazionale che rappresenta. se andiamo a vedere, una gestione della crisi economica c'è stata.
Ha avuto però delle conseguenze anche negative, che conosciamo bene.
La crisi però è stata gestita, tutto si può dire perché la crisi non sia stata gestita. Le decisioni spesso sono arrivate tardi, sono state insufficienti, inadeguate, più costose di quello che sarebbe stato possibile se ci fosse stato un tipo di governance diverso nell'Unione Europea, però è stata gestita. Tanto è vero che i vari profeti, coloro che prevedevano, tra cui anche alcuni illustri economisti, insomma, che sarebbe stato, che innanzitutto sarebbe crollata l'Unione Monetaria. L'euro sarebbe finito e avrebbe trascinato con sé anche l'Unione, e questo non si avverrà. La crisi è stata gestita, e però è stata gestita con conseguenze rilevanti, perché è stato dato priorità all'esigenza, cosa che sappiamo benissimo, di diciamo rigore nei conti pubblici a scapito della ripresa economica e del contrasto alla disoccupazione. Quindi, in qualche modo, è prevalsa una linea di rigore, diciamo, che di solito è meno portata dalle mani dei suoi alleati. Di nuovo, anche perché il grado di diciamo, identificazione con l'Europa è sicuramente minore di quello che è il grado di identificazione con la propria nazione, anche al di là dei confini. Quindi come si spiega che i tedeschi occidentali abbiano accettato in fondo di buon grado di destinare una somma molto ingente ai loro con nazionali dell'est, non ancora con cittadini, diventati anche loro con cittadini, con nazionali dell'est, e invece si siano sempre rifiutati di destinare molto meno per risolvere il problema della Grecia. Questo perché appunto questa è una unione in fieri, è una costruzione in cui c'è stato un continuo travaso di competenze da livello nazionale a livello sovranazionale, competenze e responsabilità, ma non c'è stato un equivalente travaso di lealtà, impegno nei confronti delle istituzioni europee rispetto alla nostra lealtà e impegno nei confronti delle nostre volontà nazionali. Quindi la crisi è stata gestita, non è stata gestita in un modo, come gestita in base a decisioni tra, diciamo, stati che continuano a guardarsi con un certo sospetto. E questo non può che segnare anche quello che avverrà nei prossimi anni, perché continuerà a esserci tra gli elettori tedeschi una riluttanza, un po' un eufemismo, a destinare risorse a un bilancio europeo, soprattutto a autorizzare un, creando, ministero del tesoro europeo che possa emettere titoli dell'Unione, dell'Unione Europea, e in questo modo farsi carico di una parte del debito degli stati membri che hanno ingenti debiti, cosa che sarebbe abbastanza normale in una unione vera, in una federale, si fa così. Allora, oggi siamo in una situazione in cui la storia è una storia di successo, abbastanza gloriosa. Gli ultimi 9 anni un po' meno. Ci sono dei problemi seri, vediamo soprattutto quali sono, e l'Unione Europea è una sicuramente entità politica sovranazionale, ma in formazione, in divenire, che è attraversata da fratture tra i vari Stati membri e che deve affrontare alcune crisi.
Vediamo queste e poi l'ultima parte la dedichiamo alle quali proposte di soluzione. Allora, le fratture, le ho già dette un po', ma esistono contrapposizioni tra questi stati. La prima contrapposizione è antica, se vogliamo, e si è in qualche modo, almeno in parte, risolta con Brexit. Ed è la contrapposizione tra Europa insulare e Europa continentale. Ovvero la contrapposizione tra una concezione dell'Europa come mercato unico, grande mercato integrato, e una concezione dell'Europa invece anche come unione politica, insomma, nazionale. L'elemento ha sempre avuto una posizione che era liberalizziamo il più possibile il mercato, ma lasciamo il massimo di competenze ai governi nazionali, non trasferiamo competenze. Questo in qualche modo aveva già avuto una sua risposta negli accordi che avevano portato appunto alla possibilità dell'opting out, però evidentemente la maggioranza dei britannici non è bastato, e quindi questo problema in qualche modo risolto, anche se avrà, sta già adesso all'inizio, ma avrà degli strascichi di non facile gestione, perché Brexit è una procedura molto complicata e non mi sembra che però si faccia un passo avanti. Ha presentato qualche affermazione, ma l'affermazione del leader politico c'è anche quello che trova, bisogna vedere a tavola negoziale cosa fanno. Le dichiarazioni di Theresa May a Firenze sembrano di un certo tipo, ma però si vede che a tavola del negoziato la persona di un certo tipo è diversa. C'è poi una contrapposizione che riguarda un po' invece un confronto tra i vecchi stati membri e i nuovi. Perché sono i nuovi adesso che in parte riprendono il tema britannico, nel senso che anche i nuovi stati membri sono interessati soprattutto alla liberalizzazione del mercato e invece sono molto gelosi della loro sovranità nazionale. Con in più questo aspetto che abbiamo visto, che per loro appunto una da poco riconquistata piena sovranità viene messa in discussione, secondo alcuni, dal fatto di dover cedere una serie di competenze e responsabilità a istituzioni sovranazionali, però c'è una fattura storica. E poi c'è una nord-sud, come sapete, che invece riguarda più l'andamento dell'economia e che riguarda soprattutto un differenziale di produttività. Se andiamo poi all'osso delle varie analisi, anche questo è molto di fondo. Continua a esistere, per motivi che adesso non abbiamo tempo di approfondire qui, un divario forte di produttività tra l'economia tedesca e alcune economie più collegate all'economia tedesca e le economie dell'Europa meridionale. E questo fa sì, tra l'altro, che per i paesi dell'Eurozona questo dia un vantaggio notevole a chi è in grado di essere più competitivo per una produttività più elevata. E poi c'è ancora anche una, diciamo, un'altra frattura che in parte si sovrappone anche a queste, ed è quella tra, che possiamo definire tra Europa sociale e Europa economica, cioè chi continua ad essere più interessato appunto all'Europa dei mercati e chi invece è interessato, cioè si identifica con un'Europa che è quella dell'economia sociale di mercato, è quella che ha cercato sempre di coniugare, come sappiamo, competitività e coesione sociale, basata anche su un contrasto alle diseguaglianze. Questo non è tanto tra stati, no? Taglia dentro. Infine, l'ultima, sono 4 o 5 a seconda di come vogliamo sistemarle, insomma. C'è quella tra chi continua a sostenere coerentemente la libera circolazione delle persone, la quale di capitali, beni e servizi, e quelli che dicono no, ci va bene, la libera circolazione per il mercato unico va bene per i beni e servizi di capitali, non per le persone. Questo è chiaramente incoerente, però è una posizione incoerente che è sempre più diffusa. Domenica si vota in Austria, vediamo quando andrà a finire, ma di nuovo potrebbe vincere appunto sia non vince il candidato della destra radicale, ma il nuovo, diciamo, ragazzo prodigio, il ragazzo che ha 31 anni, il ragazzo prodigio della del Partito Popolare, che aveva iniziato un partito che era attaccato come il partito tradizionale un po' in tutti i paesi europei, l'ha fatto però anche sposando alcune tesi e quindi indebolendo chi sta a sua destra. E quindi stiamo a vedere perché se dovessero prendersi decisioni ulteriori, quindi è chiaro che Schengen è a rischio un eventuale governo di questo tipo. Quindi le fratture ci sono. Bene, sono fratture che esistono, però frattura nel senso di contrasto di interesse nazionale, contrasto anche delle concezioni che i vari stati hanno del processo di integrazione europea. Esistono anche dentro unioni federali consolidate. Gli Stati Uniti d'America, tra i paesi diciamo non europei, sicuramente quello che conosco meglio, su cui ho scritto di più, ma gli Stati Uniti d'America sono una Unione federale con profonde fratture economiche, sociali e culturali, che non impedisce di stare insieme. Però vanno gestite e naturalmente tutto questo, tra l'altro, è più facile, sono contraddizioni, conflitti di interessi, divisione, eccetera, che sono più gestibili e intanto possono essere gestite di nuovo attraverso un metodo di pazienti, negoziati, compromessi, che però non è proprio quello che si richiederebbe per fare un bel scatto in avanti al processo di integrazione. Secondo, però, possono essere meglio gestite se la situazione economica generale migliora e se la situazione politica migliora. Quindi c'è da augurarsi che, siccome dalla crisi finalmente si sta uscendo, questo possa dare un contributo. Però non pensiamo che le cose diventino più facili, perché rimangono questi forti conflitti di interesse e rimane il fatto che l'Unione Europea sarà sempre di più un'unione segnata da una prevalenza del metodo e della logica intergovernativa rispetto a quella comunitaria. Le difficoltà nascono anche dal fatto, come sapete, che se l'Unione Europea in questi anni si è trovata ad affrontare non solo la grande questione della crisi economica globale, ma due altre questioni molto rilevanti che possono far saltare gli equilibri e accentuare quindi i contrasti e i conflitti, e cioè la questione della sicurezza legata al terrorismo, ma non solo, cioè il fatto di essere una entità politica che si trova vicino ad aree ad elevata conflittualità. Il Medio Oriente è molto vicino, no? Spesso quello che avviene a est è molto vicino. E quindi, diciamo, nei paesi dell'Unione Europea si manifestano una serie di problemi che hanno la loro matrice in altre regioni geopolitiche, ma che si fanno sentire molto all'interno. L'espressione più evidente e traumatizzante è il terrorismo, però non è solo questo, ovviamente, c'è anche questo. È legato a questo, ma distinto come problema, legato nel senso che la situazione più evidente è il terrorismo, ma l'altra è l'aumento dei richiedenti asilo. Proprio richiedenti asilo, proprio conseguenze di aree fortemente turbolente, geopolitiche prossime. L'altro aspetto fondamentale è quello dell'emergenza migratoria, che non è un'emergenza, quindi il problema migratorio. La pressione, io direi, emergenza, scusate, sbagliato perché non è un'emergenza perché dura da troppo tempo per essere un'emergenza, ma soprattutto perché durerà ancora molto tempo da essere considerata emergenza. La pressione migratoria. Queste, appunto, le chiamo sfide, diciamo, questi problemi sono problemi che metterebbero in difficoltà unioni ben più consolidate. E figuriamoci un'unione sovranazionale che appunto è ancora in formazione, con tutti i problemi che questo comporta, che ha due modelli di governance, uno comunitario e l'altro intergovernativo, in cui tra l'altro è riemerso con forza un fenomeno che sto studiando adesso, studiato di recente, magari un po' prima che diventasse il dominio pubblico, però recentemente, cioè quello che io chiamo il nazionale populismo. Il nazionale populismo è l'incontro tra due ideologie, una forte e consolidata, molto forte, perché è una tipica ideologia identitaria. Nei casi, nei momenti tragici della storia in cui l'identità nazionale si è scontrata con altre identità forti, pensiamo quanto forte è l'identità di classe, ad esempio, ha vinto la prima. Non so per tutto, ma ha vinto la prima. La prima guerra mondiale, se il Parlamento francese e quello tedesco votano i crediti di guerra. Sì, allinea intellettuali noti per la loro, diciamo, saggezza o spirito cosmopolitico, eccetera, si schierano a favore dei rispettivi interessi nazionali, con eccezioni, come sempre. Ma chi non prende questa posizione è facilmente considerato un traditore. Sappiamo che il soggetto italiano si comporta meglio. Essere una soddisfazione postuma, però almeno. Però è un fatto che le identità nazionali sono fortissime. Perché insomma dividono il mondo tra noi e loro? Perché hanno un fondamento di solidarietà abbastanza naturale, direi. E però quando questa ideologia spesso si lega, non sempre assolutamente, si lega a un'ideologia che invece è molto più semplice, semplificata, molto meno strutturata, articolata, che è il populismo. Il populismo per alcuni non è neanche un'ideologia, uno stile retorico. Io penso che sia abbastanza corretta la definizione di un nostro collega che l'ha definito thin core, cioè una ideologia con un nucleo sottile ma robusto, anche aggiungere questa definizione. È un nucleo sottile ma molto robusto. E in che cosa consiste? Consiste nella antica convinzione che c'è una contrapposizione di fondo. La contrapposizione fondamentale è tra il popolo, che è per definizione buono, ed è un'entità indifferenziata. Non è che ci siano le classi, i gruppi, gli interessi, le ideologie, le differenze. No, è un'entità indifferenziata, il popolo. E le elite? Le elite naturalmente sono corrotte, inefficaci, inefficienti. Popolo buono, elite corrotta. E insomma, questa è una ideologia semplice, ma robusta, che ha un bel successo. Per vedere adesso su menti deboli, ma non vorrei essere offensivo. Però insomma, è chiaro, sembra intuitivo, no? Dice, ma certo, sarebbe stato così. A parte che c'è una famosa scuola di pensiero politico sociale italiano, ingiustamente dimenticata, che ha cercato di argomentare con una certa robustezza teorica anche il fatto che in fondo nelle varie epoche, nei vari sistemi, con tutte le differenze del caso, è un fatto che comunque per il potere sono in competizione sempre delle elite. Le elite naturalmente possono fare appello alle masse per avere la loro parte, poi la forza della massa, però sono delle elite. Il fatto che il potere è una lotta in fondo in Italia. Quindi anche le elite, gli stati, Gaetano Mosca, Riffredo Pareto, Gaetano Mifes, eccetera. Però l'idea intuitiva è anche, siccome è anche una risposta fattuale, perché le ricorrute ne conosciamo parte, anche non particolarmente capaci di governare, certo ci sono. E l'idea del popolo buono che lascia un po' perplessi, perché insomma, spesso nel popolo ci sono le stesse virtù, gli stessi difetti di quelli che in genere li governano, diciamo che magari non avendo il potere, non sono in grado di esprimere. Il peggio di sé, ma è un'idea abbastanza ingenua questa, però il riferimento al popolo c'è sempre. Ed è questa una, oggi, in passato, in altre parti del mondo, il populismo è anche una ideologia, una mentalità antidemocratica. In Europa oggi no, anzi per certi versi si può dire il populismo quasi considerato antidemocratico nel senso che lo dice regimi autoritari, ma in realtà non è contratto con la democrazia, anzi i populisti sostengono di essere i veri, autentici democratici, perché vogliono che il popolo partecipi e eserciti direttamente il potere. I populisti però che cosa sono? Sono contro che cosa invece? Il costituzionalismo. Sono contro, se vogliamo, la componente liberale delle liberal democrazie contemporanee. Perché ritengono che la sovranità appartenga al popolo, punto e basta. Noi abbiamo anche la dimostrazione. Noi vediamo spesso un leader populista italiano, se li conoscerete anche, che spesso dice: ma come? Ci criticano. Ma noi applichiamo, siamo convinti del valore dell'articolo 1 della Costituzione italiana. La sovranità appartiene al popolo, e si ferma lì. Dimentica la seconda parte di questa frase, che è la città delle forme di stabilire la Costituzione. Un piccolo particolare, appartiene al popolo, punto e basta. E allora, la tutela delle minoranze, i pesi e contrappesi, questa profonda intuizione che hanno avuto, ad esempio, i padri costituenti degli Stati Uniti, ma anche altri, insomma, che il potere va controllato attraverso altri poteri. L'unico modo per evitare l'abuso di potere, in qualche modo endogeno a chi esercita il potere, si ottiene avendo un sistema di pesi e contrappesi. Le minoranze vanno difese, il pluralismo è necessario, tutte le cose, no? Viste con un certo sospetto. Il manifesto dopo la vittoria elettorale del Partito Comunista Italiano, e il manifesto cosa aveva scritto? Aveva scritto: il popolo ha vinto. E no? Una parte del popolo ha vinto, maggioritaria, in tradizione, una parte del popolo ha vinto. L'idea è quindi che se vince quella parte, che è comunque una parte, la parola partito, la serie di partiti, rappresenta una parte, non tutto. La parte è considerata la vittoria del popolo, l'intero popolo. Se vincono gli altri, hanno vinto dei partiti. Come si fa a spiegare che le elite abbiano vinto anche la maggioranza? Vabbè, perché hanno ingannato, imbrogliato, confuso le masse. E però ecco, questo sta diventando un fenomeno che non è mai venuto meno, però che era un pochino in declino, sicuramente nei decenni immediatamente seguenti a un periodo tragico come quello delle due guerre mondiali, un periodo intermedio. Adesso sta riemergendo con forza. In parte dovuto al fatto che c'è timore per questa erosione di sovranità nazionale che avviene, non solo consapevolmente da parte dell'Unione Europea, ma anche da parte dei processi di globalizzazione. Allora si dice: per carità, sta indebolendosi la sovranità nazionale, che invece il nostro baluardo, quindi anzi, chiediamo più autonomia, più sovranità a livello nazionale. E però si manifesta anche in modo abbastanza curioso come un attacco invece alla sovranità nazionale attraverso dei nazionalismi che riguardano una parte di uno Stato nazionale esistente. Poi viene fuori la Catalogna, che però vuole la secessione per creare uno Stato nazionale, non vuole la secessione per creare qualcosa che sta dentro un sistema federale, vuole lo Stato nazionale, la Catalogna come Stato nazionale, e qui uguale alla Spagna, che è lo Stato che ci vuole separare. Allora, la situazione è abbastanza complicata, così finisco e poi chiacchieriamo un po'. Cosa si fa in questa situazione? Cioè, cosa fanno soprattutto quelli che dovrebbero occuparsi di noi? Non dimentichiamo mai che non possiamo solo lamentarci, dobbiamo fare il possibile perché si facciano quelle che a noi sembrano le scelte opportune. Allora, c'è stato un po' di movimento, diciamo, negli ultimi mesi. Il presidente della Commissione, il care, diciamo, rafforzato dal fatto che per la prima volta, come sapete, il presidente della commissione è stato in qualche modo scelto sulla base del risultato elettorale delle elezioni per il Parlamento. Ricordate che c'era questo, no? Elemento importante. Ha prima pubblicato un libro bianco in cui ha delineato 5 scenari, in cui si è posto finalmente il problema di dire non soltanto quello che dovrebbe fare un'unione più completa. Sapete, ora comincia l'elenco delle cose da fare, l'unione bancaria, l'unione fiscale, la difesa comune, eccetera. Però dire anche come ci si arriva. Ha presentato 5 scenari possibili, documento un pochino deludente, vabbè, però insomma, qui si vedeva che lui aveva una certa simpatia per uno. Pochi giorni fa, nel presentare il suo discorso sullo Stato dell'Unione, che aveva introdotto anche questa consuetudine che è importante, cioè sull'esempio del presidente americano, ogni anno fa un discorso sullo Stato dell'Unione Europea. Ha ripreso il discorso facendo capire che è favorevole lui al progetto più ambizioso, quello cioè di creare un'unione più grande, più forte, e avanzare una serie di proposte, che sono proposte interessanti perché sono proposte che riguardano proprio anche il sistema di governo dell'Unione Europea nel suo complesso. Poi c'è stato il discorso di Macron alla Sorbona, in cui pure ha esposto un suo progetto ambizioso di rilancio del percorso di integrazione. Adesso aspettiamo, possiamo anche aspettare, la formazione del governo tedesco per capire quale sarà la posizione della Germania, perché come sapete la probabile coalizione, una coalizione, se sarà quella, una delle due possibili, quella che sembra tuttora più probabile, solo una delle due possibili, accanto alla solita grossa coalizione per i social democratici, è quella cosiddetta giamaicana, per il colore della bandiera giamaica, cioè nera, verde, gialla. I verdi, i gialli sarebbero liberali, ma i liberali tedeschi hanno avuto una grande ripresa elettorale, cioè sono spostati a destra. I liberali tedeschi hanno sempre un po' oscillato. Sono spostati a destra perché hanno cercato di addolcire, ma riproporre alcune posizioni che sono quelle appunto anti-immigrazione, sono quelle anche che insomma, vogliono più controlli, più rigore sugli stati meno disciplinati dell'Unione, eccetera, eccetera. Però qualcosa si sta muovendo. E allora concluderei dicendo un po', riassumendovi le proposte di Juncker. Intanto fondamentale è quella, l'invito a superare il tabù dell'unanimità del Consiglio, riconoscendo realisticamente, come ho detto, il Consiglio europeo è l'istituzione più importante oggi, adotta il metodo intergovernativo, capite che se rimane il principio dell'unanimità c'è la paralisi, o comunque dei compromessi sempre più al ribasso, perché per non avere il veto, addirittura che so, di Malta, bisogna fare qualcosa che vada bene anche a Malta. Quindi superare il tabù e arrivare invece a accettare il principio della maggioranza qualificata. Certo, questo lascerebbe il potere di veto comunque ai grandi paesi, anche ai paesi medi, ma sarebbe già un bel passo avanti. Inoltre potrebbe configurare compromessi, geometrie variabili, non sempre una coalizione di paesi che prevale sulle altre, secondo dei vari temi, potrebbe vedere questo. E questo è il primo punto sicuramente importante. Poi l'unione bancaria, che dovrebbe essere generalizzata a tutti i 27 e che va realizzata. Sapete che ha già compiuto alcuni passi, ma è lungi dall'essere completata. Poi lo spazio Schengen aperto di quelli che rispetto alle condizioni, già qui vedo male, per ora non è così. Poi, questo pure mi sembra importante, definire lo zoccolo duro comune di diritti sociali europei. Ci sono invece dei governi di alcuni stati membri che stanno invece riducendo anche, ridimensionando i diritti, soprattutto quelli che riguardano anche libera opinione, libera stampa, eccetera. Pensiamo a alcune proposte del governo tedesco o polacco. E poi il fatto che l'euro ha la vocazione a diventare la moneta di tutta l'UE. Questo, anche pensando a uno strumento ad hoc per consentire l'ingresso, che penso che voglia dire qui in modo un po' critico, che bisognerebbe cercare di agevolare l'ingresso anche a quei paesi che per ora non rispettano assolutamente i famosi parametri, senza bisogno che tocchi i conti, come ha fatto la Grecia nel momento del suo ingresso. Poi ancora la parte importante è il suo consenso alla trasformazione del famoso meccanismo europeo di stabilità in un fondo monetario europeo. Un ministro europeo dell'economia e delle finanze, lo chiama commissario, ma è questo, un corposo capitolo del bilancio dell'Unione dedicato all'Eurozona, quindi non un bilancio a parte, ma i paesi dell'Eurozona abbiano un capitolo dedicato a loro che permetta investimenti ben maggiori, diciamo, nei paesi dell'Eurozona. E poi una politica dell'Unione su energia e clima che comporta il ripensamento del trattato sull'Euratom. Sapete, è un trattato che risale ai primordi delle comunità europee. Infine, per quanto riguarda il progresso democratico, perché insomma, lo sapevano tutti che c'è un deficit della democrazia, cioè che ovviamente c'è una tendenza a una governance tecnocratica nell'Unione. E allora dice: finanziamento a partiti e fondazioni politiche europee, sinceramente europee, non dei vari paesi, liste transnazionali per le prossime elezioni, per parlare al Parlamento europeo, oggi non ci sono, sapete, si possono candidare cittadini europei, ma le liste sempre nazionali. E poi continuare l'esperienza democratica di quelli che si chiamano Spitzenkandidaten, cioè i candidati di punta, che sono quelli che vengono presentati per i ruoli del Parlamento, ma e poi la cosa ancora più importante, qui davvero, che sarebbe l'unione fra la figura del Presidente del Consiglio europeo, che è la figura più importante, anche se è più loquace, sentiamo di più il Presidente della Commissione, in realtà il Presidente dell'Unione, o il Presidente del Parlamento, in realtà il Presidente dell'Unione è quello più importante. Allora, si propone di unire le due figure, Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio europeo, quello che oggi è Tusk, per avere un presidente dell'Unione che va bene, non avrebbe la legittimazione che deve avere da una elezione diretta, un presidente americano o un russo, però insomma, dal momento che sarebbe comunque scelto in base ai risultati ottenuti dai partiti nelle elezioni per il Parlamento europeo, sarebbe comunque l'espressione del partito che ha avuto più consensi e quindi sarebbe una rappresentanza più forte dell'Unione Europea. Oggi, come sappiamo, insomma, il Presidente della Commissione, sì, certo, coordina una sorta di gabinetto con tanti commissari, eccetera, e il Presidente del Consiglio, che è sicuramente più forte, ha però più la funzione di un segretario di questa presidenza collegiale, quindi un vero Presidente. Quindi, insomma, le proposte ci sono, e poi c'è anche questa, la cito come ultima, che è poi interessante. Subito dopo, il primo giorno dopo la Brexit, e non so, abbastanza ottimisticamente, Juncker dice 30 marzo 2019, ma no? Dice che chiede altri due anni, non so, mettiamo pure che sia il 30 marzo 2019, propone immediatamente, ha già invitato il presidente Tusk e il presidente del Consiglio europeo della Romania, che avrà la guida semestrale del Consiglio, sapete, il Consiglio alla comunità sovranazionale del paese, dello Stato venuto. Indire un vertice straordinario in cui prende decisioni necessarie per la costruzione dell'Europa più unita, più forte e più democratica. Insomma, un consiglio straordinario in cui si prendono decisioni molto importanti. E affinché questo avvenga con il coinvolgimento dei cittadini europei, qui prende la proposta di Macron, una delle proposte che ha fatto in questo discorso, ma sono buone, una delle più interessanti. Macron aveva parlato di convenzioni democratiche in tutti i paesi europei in grado di mobilitare i cittadini, perlomeno, cercando di chiedere ai cittadini che cosa si aspettano, che cosa vogliono dall'Unione Europea. Questo è, diciamo, un po' l'agenda. Poi se andiamo a vedere, le difficoltà ci sono e molto ingenti. È evidente che molto dipende, ripeto, dall'atteggiamento del nuovo governo tedesco. Molto dipenderà, come di consueto, da un consenso ampio che devono trovare il governo francese e il governo tedesco. E già qui ci sono delle divergenze, perché l'impostazione francese di Macron, ma non è stata anche nel passato di altri presidenti, è quella di una centralizzazione, naturalmente un ministero del tesoro europeo che sia davvero un ministero del tesoro e quindi che prende una serie di responsabilità che hanno adesso i tesori, i ministeri del tesoro dei vari paesi membri per fare una serie di cose necessarie. Mentre invece il governo tedesco è molto riluttante perché non vuole che in questo modo, con un potenziato bilancio europeo, i cittadini tedeschi contribuiscano a risorse decise centralisticamente, a favore poi di altri che si comportano in modo ritenuto non congruo. Quindi già vedete le differenze, ci potrebbero essere compromessi, sono possibili, però ci vuole un accordo tra questi. Ci vuole il coinvolgimento di altri grandi paesi, quindi l'Italia dovrebbe svolgere di nuovo il ruolo che ha svolto per più riprese nel passato, perché è un grande paese, l'Unione Europea, ma meno minaccioso rispetto agli stati più piccoli, perché è visto una taglia, diciamo, meno minacciosa, e quindi può svolgere un ruolo importante. E poi bisogna sperare che la situazione economica la ripresa si consolidi e si rafforzi e che la situazione politica non peggiori ulteriormente, direi, cercando di sopravvivere agli ulteriori 3 anni e più della presenza di Andrés e necessari. Però, insomma, non, a me non piace mica capire l'ottimismo e del pessimismo, però non vedo motivi per preoccupazioni maggiori rispetto a qualche anno fa. Non, naturalmente la situazione è decisamente meno brillante che non per gran parte della storia dell'integrazione europea, ma rispetto agli anni, ai primi anni della grande crisi economico-finanziaria, la situazione oggi è migliore. E anche sul piano politico il nazionalpopulismo è forte, ma ci sono state anche prove abbastanza chiare che può essere sconfitto, e sconfitto addirittura con un programma che è dichiaratamente europeista, cioè non che cerca di rincorrerlo per recuperare voti che sono scappati via, ma come penso che farà invece la CDU, soprattutto la CSU in Germania, ma come nel caso di Macron, cercando di fare un rilancio verso l'integrazione europea.
Perfetto, anche con l'orario. Allora, lei la parola a voi, vi diamo un attimo, vi diamo un po' di tempo, prego.
Io ho due domande. Una. Perché ai tempi si è voluto o accettato di far entrare i paesi dell'est europeo quando ancora c'erano molte polemiche sulla Costituzione europea, a cominciare dalla Francia, che prima deve essere citata. Un altro argomento, forse per capire un po' di malignità, e cosa vuol dire quella frase del discorso di Macron, ultimo, quando dice che verranno dati impulsi all'Europa sotto, no, saranno proposte delle azioni all'Europa sotto l'impulso franco-tedesco.
Io due domande. Allora, la prima è rispetto al welfare, di cui lei ha citato giustamente la grossa percentuale di spesa europea. Allora, quanto in una situazione di crisi non così facilmente risolvibile, anche se in parte ne stiamo uscendo, è ancora sostenibile il welfare europeo nelle condizioni in cui si è avuto oggi, fino ad oggi? Faccio solo un esempio. Molte delle spese per la scuola, per la sanità, eccetera, sono erga omnes in questo momento. Quanto è sostenibile nel futuro questa cosa? E credo che questo interferisca anche con molti dei discorsi dei populisti che dicono arrivano qua, e d'altra parte è vero, molti dall'Africa, per esempio, vengono per garantire ai propri figli le cure nella prima infanzia, che a casa loro non vedono. Prima domanda. Seconda domanda. Dopo la Brexit, dopo il referendum in Gran Bretagna, Enrico Letta ha proposto, a nome proprio di altri, anche una cosa particolarmente molto specifica, e cioè sulla base dei trattati i deputati inglesi, i seggi destinati alla Gran Bretagna non possono essere cancellati. E Letta proponeva, con lui e il suo gruppo, che questi seggi venissero posti in elezione per con liste transnazionali europee. Questo per prefigurare quello che ha detto alla fine di prospettiva di liste europee generali, che al momento non sembrano rientrare nei desiderata dei vari stati, ma anche per evitare il mercato delle vacche, cioè la corsa alla spartizione e ai conteggi che ci sono stati di ricalcolo, eccetera, quando sono entrati nuovi paesi. E volevo sapere la sua opinione su questo e se ritiene che sia una strada praticabile.
Grazie. Non ci sono altre domande, prego.
All'inizio lei ha citato il fatto che il 50% della spesa mondiale in welfare è di paesi dell'Unione Europea, diciamo sottintendendo che fuori dall'Unione Europea non c'è una grande difesa di welfare, o comunque minore sicuramente. Diciamo, io volevo, diciamo, io non sono d'accordo in pratica. Nel senso che paesi, per esempio la Finlandia e la Svezia, che sono entrati nell'Unione Europea tardissimo, nel 95, sono i paesi sicuramente che hanno più difendono il welfare, e anzi molti dei paesi, sicuramente da quando è stato introdotto l'euro, non per l'euro, ma per dare un ordine temporale, c'è stata una diminuzione dei servizi di welfare. E quindi
solo per la Finlandia, la Svezia non prende l'euro.
Esatto, tra l'altro. Quindi diciamo che ci sono paesi che hanno alti livelli di welfare, a parte la Norvegia, che non fanno parte dell'Unione Europea, o che comunque li hanno mantenuti e li avevano prima e li hanno ancora, non, diciamo, essendo nell'Unione Europea o meno. Quindi diciamo che secondo me non è detto che fuori dall'Unione Europea non ci possa essere un regime di alti livelli di web.
Grazie. Ci sono altri? Prego.
Volevo chiedere se in questa fase di crisi europea lei pensa che l'Europa a due velocità vera sia, diciamo, l'unico modo per risolvere questa impasse, laddove appunto, come sempre, sia veramente molto difficile spostarsi dal metodo intergovernativo al metodo comunitario su tutti, tutti gli ambiti. La seconda è un po' una domanda, sempre più nel suo pensiero, è anche un po' una provocazione. Noi siamo un po' la generazione Erasmus, no? E quindi questo programma europeo che secondo me ha portato tanta cultura europea nella nostra generazione. Se ne parla molto poco, però nei fatti probabilmente, diciamo, i più europeisti sono questi ragazzi che hanno partecipato a questi programmi. L'Europa, secondo lei, dovrebbe fare un po' più d'attenzione a delle politiche meno tecniche, e mi riferisco per esempio agli 11 punti di cui ha parlato prima, che però possono scaldare in più il cuore europeo poi delle persone, no? Potremmo parlare poi del populismo e tutto quello che ha detto prima, però poi alla fine bisogna votare, no? Si va avanti alle elezioni. E poi ci sono tanti modi per portare dei voti. Ecco, un'attenzione maggiore proprio a questi programmi sociali, culturali, che creano identità europea. La provocazione è, ma se ci fosse una squadra di calcio dell'Europa che vincesse tutti i mondiali da adesso per i prossimi 12 anni, forse questa potrebbe creare più identità europea piuttosto che 10 punti tecnici. È chiaramente una provocazione, però è un po' per assumere questo concetto.
Grazie. Prego.
Premetto che per la sua relazione mi sono piaciute anche le virgole. Volevo riprendere il discorso che faceva il ragazzo prima come elemento di positività. La generazione Erasmus ha creato una forte identità europea presso i giovani. Non solo, ha messo in moto opportunità lavorative su uno scacchiere europeo. Noi lo vediamo sempre come punta di cervelli dall'Italia. In realtà c'è una mobilità estrema, anche da noi vengono persone dall'Europa a lavorare, ma soprattutto c'è un altro elemento che mi sembra importante sottolineare, quello delle coppie miste. Se penso a quanti figli dei miei amici, per esempio, hanno relazioni stabili con persone di altri paesi, questo è uno zoccolo duro. Tornando alla sua relazione, l'unica domanda che volevo fare, mi aspettavo, forse per simpatia privata, che lei evidenziasse più il ruolo della BCE di Mario Draghi. Ci può dare un
giudizio? Certo. Grazie. Vediamo, ci sono altri, prego.
Una prima domanda, perché non ho capito io, nell'ultima parte del discorso... Allora, nell'ultima parte del discorso ha detto, parlava di un paese che vuole un grosso ruolo, ma io non ho capito qual è.
L'Italia.
L'Italia. Ah, l'Italia. No. Sì, no.
Assolutamente. Siamo
l'estia. L'estia pensava, dobbiamo assolutamente.
Va bene, allora, seconda domanda invece è, si parla di sistema fiscale, è importante parlarne?
Grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Vai.
Intanto grazie perché è un contributo interessante. L'ultimo intervento riguardava la fiscalità. Io credo che nella cultura, o meglio, nei risultati che l'Europa, i paesi più prossimi, anche se non sono magari ufficialmente europei, come per esempio la Svezia, come prodotto di questa cultura europea ci sia proprio welfare. Il welfare è sostenibile se c'è una tassazione più equa. A me questa soluzione sembra abbastanza immediata, mi sembra tutto sommato abbastanza fattibile, però mi pare che a livello di tutti i singoli paesi, quando si tratta di intaccare il patrimonio e di andare a toccare interessi di singole entità, che potrebbero avere delle ricadute molto positive sulla stragrande maggioranza della popolazione, le difficoltà le avranno sempre. Quindi forse l'Europa in sé dovrebbe andare prima di tutto a toccare questo punto. Una volta che si sono trovati le risorse finanziarie, poi distribuirle con una, anche questo con un criterio di equità, perché uno dei problemi che per esempio in Italia abbiamo e che poi ricade sulla sanità, per cui esistono persone che non si possono permettere di curarsi, è che per esempio altre persone che potrebbero pagare le spese sanitarie, siccome hanno raggiunto un'età, non contribuiscono più. E questo secondo me alla lunga non ha senso. Poi se ti danno una risposta, il problema del welfare è perché c'è la crisi. Mi sembra una pseudo argomentazione, il problema del welfare c'è perché le risorse vengono mal raccolte e mal gestite.
Grazie. Non vedo altri, non per disincentivare, non vedo altri. Vediamo un attimino, vediamo se funziona altri, poi ho detto.
Allora, la prima, perché l'allargamento a est? Questo si è discusso molto, come sapete, il discorso dei controlli, dei protagonisti, fino a sostenere la scelta. Qui due argomenti in modo molto semplificato sono, da un lato, il fatto di dire, attenzione, più allarghiamo, più è difficile poi procedere verso una maggiore integrazione, proprio perché, come ho detto in precedenza, aumenta l'eterogeneità e quindi aumentano anche i possibili conflitti, divergenze, concezioni stesse del processo di integrazione. D'altra parte, la risposta di chi invece sostiene la modalità d'allargamento è che si era aperta in quella era un'occasione storica. Si dice window of opportunity, cioè una finestra di opportunità che sarebbe rapidamente chiusa. Infatti oggi non sarebbe più possibile. Se pensate che sono entrate nell'Unione Europea tre stati che erano parte dell'Unione Sovietica di pochi anni prima, assolutamente impensabile oggi. Quindi no, è un modo per consolidare, stabilizzare anche quella parte del continente europeo e nell'intenzione era migliorare i rapporti con la Russia, che invece, come sapete, ha sempre avuto il complesso dall'accerchiamento, indipendentemente dal tipo di regime politico. In parte inevitabile, visto che il paese diventa proprio esteso nel mondo, quindi è circondato da molti altri. Però c'è sempre stata questa idea dell'accerchiamento.
Questa finestra era perché a quel momento la Russia aveva dei problemi.
Sì,
la finestra in questo senso, perché era in una fase in cui dipendeva fortemente dall'Occidente e poi aveva anche dei rapporti insomma più distesi con l'Occidente, con gli Stati Uniti in particolare. E poi perché si diceva, questo lo dicevano alcuni, altri che invece avevano un atteggiamento più diffidente nei confronti della Russia post-sovietica, dicevano questo è un modo per garantire l'indipendenza di questi paesi, anche dentro l'Unione più grande, quindi sentono più sicuri. Allora, quest'ultimo argomento si può rispondere dicendo ma erano già entrati nella NATO, che sono sufficienti, c'è bisogno di farli entrare, è una cosa del genere. L'altro, certo, era un modo per ricomporre una sorta di unità culturale europea che c'era stata nel passato, perché in fondo paesi come l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca hanno fatto parte dell'Europa, insomma, hanno avuto sempre molto in comune con i paesi dell'Europa centro-occidentale. Che dire, sì, col senno di poi forse francamente era meglio, oppure se si chiariva già da allora che c'era la possibilità di un ingresso in un tipo di mercato comune, di diciamo, unione economica, comunità scusate, economica, e però non dentro anche l'unione politica, cioè come istituzionalizzare prima questa idea delle diverse velocità, perché ovviamente questo ha frenato il processo, e anzi adesso paradossalmente
questi paesi sono quelli che sono più felici in campo dell'Unione Europea, che fanno un po' di irritare anche gli altri. Come?
E prendono soldi.
Ah, non c'è dubbio, perché la politica di coesione è proprio rivolta, in modo questo lungimirante, a far sì che si riducano le differenze territoriali tra i vari stati, perché questo dovrebbe rendere, diciamo, rafforzare l'unità. Oggi, certo, questo ha aumentato i problemi dell'Unione Europea, c'è dubbio, però è anche vero che è stato anche un segno del successo dell'Unione. Purtroppo non ha poi risolto, non ha stabilizzato questa, quella regione, perché chi in realtà è arrivato fuori in Ucraina adesso è in un conflitto, sia pure freddo, tiepido, diciamo, con la Russia. Quindi non è che... questo è un... Quindi, francamente, non voglio soffermarmi troppo, insomma, io stesso già all'epoca avevo molte perplessità, oggi sarei un po' più territorio, sì, anche se mi ricordo poi quando parlo con i miei amici polacchi o greci o altro, mi sento anche imbarazzato di dire no, voi no, perché noi no, solo perché abbiamo avuto una storia diversa. Perché in realtà anche in quei paesi che sono al governo dei partiti nazionalpopulisti, in realtà ci sono delle componenti della società che sono fortemente europeiste e anche insomma, con una concezione dell'Europa vicina alla nostra. L'impulso franco-tedesco, ma prendiamola bene, cioè Macron dice una cosa ovvia sul concetto profilo. L'impulso franco-tedesco è stato importante nel passato per fare dei passi avanti dell'integrazione politica europea. Ci sia ancora che lo faccia di nuovo. Spero che non voglia dire, non nasconda un'idea di una sorta di diarchia per cui decidono i tedeschi e i francesi. Parla di impulso, infatti. L'impulso non è governo, direzione del processo. È vero che se non c'è accordo tra questi due grandi paesi è molto difficile andare a questi paesi. E uno dei problemi recenti, che adesso forse con Macron si sta riducendo, è questo divario crescente tra la potenza tedesca e la debolezza francese. Questo non fa bene l'Europa. L'uscita del Regno Unito ha riequilibrato la situazione, perché la potenza economica, finanziaria, tecnologica tedesca si contrappone alla potenza politico-militare francese. La Francia è rimasto l'unico Stato membro, o rimarrà Stato membro dell'Unione Europea, che nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dichiara l'arma atomica. Queste cose contano nella politica nazionale. La domanda 2, il welfare europeo sostenibile oggi? Beh, sì, una vera domanda, certo, è in difficoltà, è un po' in affanno, però direi che l'orientamento che dice fissiamo appunto dei diritti di base, cioè una base irrinunciabile per tutti i cittadini europei, e poi lasciamo che ci siano differenze anche nelle politiche sociali dei vari stati membri, anche in relazione alla disponibilità di risorse, alla fiscalità, più o meno in grado di contrastare l'evasione, eccetera, eccetera, al buon funzionamento delle istituzioni e così via. Quindi, però direi che l'importante è considerare questo, come è stato detto da voi, come uno degli elementi caratterizzanti l'identità europea. Il modello sociale europeo si caratterizza per il tentativo di coniugare competitività e produttività con però coesione sociale basata su appunto politiche sociali diffuse, e questo è importante. Il fatto che, mi leggo subito all'obiezione che è stata fatta, io non ho assolutamente detto che al di fuori dell'Europa non c'è welfare, lei ha fatto poi riferimento a paesi che sono comunque entrati nell'Unione Europea, prendiamo uno che è rimasto fuori, allora che c'è un signor diventato bellissimo, magari adesso insistiamo a Regese, non solo per il welfare in generale, ma detto questo, quando parlo del mondo, francamente Finlandia e Svezia, insomma, perché continuo molto, penso agli Stati Uniti d'America, penso al Brasile, alla Russia, alla Cina, all'India.
Il Canada è un bel esempio.
Il Canada è un bel esempio, no? Questo per dire che ci sono anche altri paesi che hanno
le politiche di welfare paragonabili a quello europeo, addirittura superiori nel caso dei paesi citati. Però nel complesso non c'è assolutamente confronto. E quindi è uno, può essere uno dei nostri motivi di orgoglio e, ed è una delle caratteristiche da difendere. Ma siamo d'accordo che questo interferisce con un'altra serie di altri aspetti. Perché non c'è dubbio che la politica migratoria, la pressione migratoria pone dei problemi seri anche a questo riguardo. Insomma, non è che è evidente. Io ho visto gli ultimi dati Istat sulla percentuale di famiglie che sono in condizioni di povertà assoluta, cioè sono famiglie di povertà. E lì è una percentuale molto elevata di questa famiglia di grande. È chiaro che se non ci fossero, se si invitasse le famiglie indigene, probabilmente costerebbe meno il contrasto. Però d'altro canto sappiamo che gli immigrati portano valore, portano, contribuiscono alla, al reddito, al lavoro. Cioè, quindi è un problema però molto complicato. Quello che rimane è che quello che si può dire è che proprio la qualità del welfare europeo fa sì che l'Europa sia una meta ambitissima. Quando dico cerchiamo di rendersi conto di cosa succede nel resto del mondo, ma ci rendiamo conto, non sto parlando di chi fugge per, dalla guerra, perché deve salvare la propria vita o da un regime autoritario, ma anche quelli che sono in altri paesi. L'Europa è una specie di miraggio, anche per dei cittadini americani. Un amico anni fa che ha avuto un problema di salute e mi ha detto: mi ha fatto benissimo, non mi ha chiesto niente. Negli Stati Uniti avrei speso come minimo 25.000 dollari. Allora, solo per questo uno non può venire in Europa, ci viene cosa. E il problema è ovvio: non possiamo accogliere tutti. È un bel problema che mette da un lato, ci mette di fronte ai nostri principi e alla nostra coerenza, che è molto importante. E d'altro canto però deve fare i conti con le conseguenze, perché si lega poi ai movimenti xenofobi e tutte le cose che conosciamo. Però insomma, che il welfare sia un tratto distintivo che va salvaguardato, direi che è difficile negare. La proposta di Lente e di altri, sì, io sono d'accordo, cioè delle due. Quello che sicuramente, su cui sono assolutamente contrario, è che i seggi lasciati liberi dal Regno Unito vengano suddivisi tra i vari stati membri di 27. Questo proprio da evitare nel modo più assoluto. Una delle due. O si prende l'occasione per ridurre un po' il numero dei parlamentari europei, perché il Parlamento è assolutamente pletorico, mi chiederebbe una bella sfortita. Oppure, sicuramente, collegi transnazionali. Se vogliamo conservare il numero, che siano almeno collegi transnazionali. Certo, non diviso. Temo che sarà la terza, invece. Pare che non ci piace la soluzione che noi abbiamo. Perché l'idea di avere uno in più fa piacere ai nazionalisti. Avremo un polacco in più, parla di europeo. L'unica velocità, sì, per me è l'unica soluzione. L'unica velocità. Proprio, anche se ho visto che Juncker non può non farlo perché presenta la commissione, però è molto cauto. Però sono assolutamente convinto che c'è un nucleo duro che deve andare avanti decisamente ed è quello dell'Eurozona sostanzialmente, e gli altri che stanno dentro in un grande mercato integrato. Altrimenti non si fanno passi avanti.
Quindi non nord e sud.
No, non la velocità nel senso che no. Queste cose sarebbe state abbastanza fatta economica, questo fatta monetaria, questo dei 2 euro, queste cose che vi proponete, non vedo. No. Poi la generazione Argus sposa anche una porta, fondando una porta aperta. Il libro è dedicato proprio alla generazione Argus. Diciamo che l'Europa si costruisce proprio grazie a chi ha fatto esperienza d'Europa. Quindi i giovani che studiano, che lavorano, le coppie miste, diciamo proprio l'introduzione, insistiamo moltissimo su questo, perché non c'è come fare un'esperienza diretta per superare e sconfiggere i pregiudizi. E questi sono i nuovi cittadini europei. Insieme probabilmente a quella quota di immigrati che riescono davvero a integrarsi e a diventare europei, perché questi non hanno una nazionalità, delle vecchie nazionalità europee, ma soprattutto sono i giovani, insomma, gli europei che hanno
vivono da europei. Quindi assolutamente questo richiederebbe politiche ben più, come è stato suggerito, ben più attive, investendo molto di più sulle politiche culturali e sociali. Il programma Erasmus ha avuto successo, ma riguarda ancora una percentuale troppo limitata di giovani universitari. Deve essere estesa agli ultimi anni del liceo. Dobbiamo arrivare alla situazione in cui ogni giovane europeo nella scuola secondaria superiore passa almeno un anno, dovrebbe un anno almeno sei mesi, in una scuola analoga di un altro paese. Io da anni insisto con i miei bambini sul servizio civile europeo obbligatorio per ragazze e ragazzi. Poco, tre mesi. Diamo anche una modesta retribuzione, va benissimo, ma devono svolgere un'attività di servizio civile in un altro paese europeo. Questa è un'esperienza che poi serve per la vita, rimane. Si creano rapporti che dureranno nel tempo. L'Europa, l'Unione Europea, ai mondiali, non so, forse meglio la strategia britannica. La strategia britannica di avere sempre quattro squadre, in realtà poi ha provato a vincere poco, però mi sembra difficile. Si mettono d'accordo per avere la squadra europea, sembra molto difficile. Ed è anche in parte, tra l'altro, anche i calcoli delle Olimpiadi. Sapete che ci dice sempre, ecco, se ci presentassimo come Unione Europea, saremmo primi per l'ordine militare, non c'è partita né la Cina né gli Stati Uniti. Non posso, ma tenete presente che la competizione però serve. Non è detto che avere una squadra di tiro di europea avrebbe lo stesso numero di medaglie che abbiamo sommando i tedeschi, italiani, francesi, però sicuramente abbiamo capito lo spirito. Certo, bisognerebbe sviluppare queste cose che legano molto. Il ruolo della BCE di Draghi, ma io Draghi lo stimo per Draghi. Proprio l'ho fatto indirettamente come esempio quando ho detto, quando si critica fortemente l'Europa dei tecnocrati, beh, meno male che abbiamo dei tecnocrati reali, perché che cos'è Draghi? Perché mi l'hai detto. E allora? Il governatore della Università Europea, meno male che c'è lui. Quindi non mi interessa andare a vedere se nel suo curriculum è stato la Goldman Sachs, chi se ne frega. Bisogna vedere le decisioni che ha preso. Ha preso delle decisioni coraggiose, intelligenti. E quindi ci auguriamo che i prossimi governatori seguano sulla stessa linea. Certo, proprio come in ogni democrazia che funzioni bene, la banca centrale deve essere autonoma, ma deve avere di fronte un governo legittimato dal voto popolare e da un Parlamento, o il Congresso americano, che lo controlla. Certo, se c'è solo la banca centrale e manca il Parlamento e manca il ministro del Tesoro, i ministri che possono invece fare da contrappeso, non va bene. La fiscalità è fondamentale, sono le ultime due, perché una ha legato poi a un'altra. Sì, certo. La politica fiscale comune farebbe davvero fare un salto. È tra le nostre proposte qui. Non è proposto alla fine del libro, ne ho fatto anche in precedenza. Bisogna arrivarci per gradi, però non si fa un vero salto verso un assetto tendenzialmente federale se non si può, se riesce a dotare il governo dell'Unione di risorse fiscali proprie. Se, diciamo, l'entità sovranazionale dipende dalle risorse che decidono di conferire gli Stati membri, sarà sempre debole rispetto agli Stati membri. Questo è un tema che è stato dibattuto dai federalisti americani all'inizio e ha prevalso poi il fatto che l'Unione federale era una cosa in cui si difendeva la sovranità delle parti, ma ci voleva un forte centro. Questo è un tema assolutamente cruciale, molto difficile, tanto anche parlare di tasse non permane nessun governo. Però è fondamentale, ci si può arrivare per gradi, ad esempio aumentando progressivamente l'entità del bilancio europeo, che oggi è ridicola, perché è meno dell'1% del prodotto interno europeo, e aumentando le entrate fiscali proprie. È stato costituito un gruppo di lavoro all'inizio di quest'anno che ha presentato le sue conclusioni, coordinato da Mario Monti, che fa dei passi in questa direzione. Noi nel nostro libro diciamo ad esempio che si può
si deve procedere un po' rapidamente con una corporate tax, cioè una tax sulle imprese, non sulle imprese, no? E una carbon tax per le imprese che possono dare risorse aggiuntive a un bilancio dell'Unione che viene investito nei grandi progetti, infrastrutture, ricerca e sviluppo, istruzione superiore, cose che ci diciamo più o meno. Seconda cosa e ultima sulla fiscalità bisogna intervenire anche sulla parte che non potrà che rimanere a lungo per una quota rilevante nella decisione dei governi degli Stati membri, nel senso di ridurre il divario. Non è concepibile che ci sia una tassazione dei profitti di impresa così diversi tra Stati membri della stessa Unione, perché questa scatena una concorrenza al ribasso. Siamo arrivati all'assurdo che l'Unione Europea finalmente ha imposto al governo irlandese di farsi pagare le tasse. Questo è un'assurdità, perché praticamente non faceva pagare le tasse. E poi si aggiunge la questione che sappiamo per le grandi imprese del web, che continuano a pagare le tasse allo Stato in cui hanno una loro sede fiscale, invece di pagarle in relazione all'entità delle vendite che hanno effettuato nei paesi dove si trovano i loro consumatori.
Juncker non ha parlato nessuno.
Juncker fa degli accenni alla revisione fiscale, ai passaggi fiscali, fa riferimento ad alcuni di questi
commenti.
Vabbè, certo, vabbè, sa, perché quando uno svolge un ruolo cambia anche un po', cambia il portello, non è più visto il Lussemburgo.
Posso domandare ancora una cosa? Ma dopo la dipartita di Draghi, che sarà...
Speriamo che sia.
Sto bene. Ma lei pensa che, visto che è stato molto amato dai tedeschi per le sue politiche, lei pensa che come sarà la politica monetaria?
Bisogna vedere adesso, c'è stato un olandese di osservanza tedesca, un francese, e poi adesso un italiano, che diciamo si è distruttato abbastanza. Vediamo, è tutto da vedere. Mi sembra difficile che sia un tedesco. Schäuble, su Schäuble, vabbè, adesso abbiamo finito le tardi, ne parliamo un'altra volta. Su Schäuble, per quanto possa sembrare strano, è un vero europeista. È stata la funzione dell'Europa che non è esattamente la mia, ma lui crede molto all'Europa.
Quindi, grazie.